C'è una meditazione. Una meditazione che dovrebbe portarci, aiutarci, diciamo, a raggiungere tranquillità, e per questo dobbiamo cercare di rilassarci completamente, cioè di sederci, tenere, i piedi appoggiati per terra, se è possibile, in modo da mantenere il contatto con la nostra madre terra, tenere la schiena dritta senza però, irrigidire, la colonna vertebrale o i muscoli. Anche le spalle bisogna cercare di lasciarle molto, morbide per evitare di appesantire ancora di più questa parte del nostro corpo, che è sempre quella più colpita. Tutte le volte che abbiamo dei problemi, di solito li scarichiamo sulle spalle. Le braccia appoggiate, tranquillamente, o sulle gambe oppure, sui braccioli della poltrona se l'avete. E cominciamo piano piano a concentrarci su quello che è il nostro respiro, sentendo che l'aria che entra ci porta vita e l'aria che esce invece manda fuori ciò che di pesante o di greve noi abbiamo. La meditazione sarà una meditazione silenziosa, soltanto ogni tanto farò qualche piccolo intervento dicendo qualcosa che possa aiutarvi a procedere con la meditazione. Buona meditazione. Partiamo con questa meditazione con il primo addestramento alla consapevolezza. Consapevoli della sofferenza creata dal fanatismo e dall'intolleranza, siamo determinati a non idolatrare né ritenere vincolante alcuna teoria, alcuna dottrina, teoria o ideologia, neppure quelle buddiste. Ci impegniamo a considerare gli insegnamenti buddisti come strumenti che ci guidano e ci aiutano a imparare a guardare in profondità e a sviluppare comprensione e compassione. Non sono dottrine per cui combattere, uccidere o morire. comprendiamo che il fanatismo, nelle sue molte forme, è il risultato di una percezione dualistica e discriminante delle cose. Ci addestreremo a guardare ogni cosa con apertura e con la visione profonda dell'interessere, per trasformare il dogmatismo e la violenza in noi stessi e nel mondo. care amiche, cari amici, grazie per aver meditato insieme. Adesso cerchiamo di sciogliere un po' le nostre membra, perché anche quando si cerca di restare rilassati, dopo un po' che si resta fermi, alcune parti del corpo si irrigidiscono. Quindi muoviamo un pochino i nostri arti, anche un po' il collo, in modo da girare un po' la testa, o facciamo comunque quei movimenti che ci aiutano a riprendere un po' di scioltezza e un po' di mobilità. Adesso, piano piano, faremo la nostra meditazione camminata. Prima di lasciarvi fare la meditazione camminata, vi vorrei leggere una parte che ha scritto il nostro Tai, e che ci ha sempre insegnato e ci ha sempre dato molti suggerimenti, ed è proprio una presentazione o un aiuto per quella che è la meditazione camminata. Cammineremo soltanto. Sarà piacevole camminare insieme, senza pensare di arrivare da qualche parte. Cammina in pace. Cammina nella gioia. Il nostro è un cammino di pace. Poi impariamo che non c'è un cammino di pace. Camminare è la pace. Non c'è un cammino di gioia. Camminare è la gioia. Noi camminiamo per noi stessi. Noi camminiamo per ognuno. Sempre mano nella mano. Cammina e tocca la pace in ogni istante. Cammina e tocca la gioia in ogni istante. Ogni passo è una fresca brezza. Ogni passo fa sbocciare un fiore sotto i nostri piedi. Bacia la terra con i tuoi piedi. Imprimi sulla terra il tuo amore e la tua gioia. La terra sarà al sicuro se c'è sicurezza in noi. Riflettendo su questo che ho appena letto, facciamo la nostra meditazione camminata, ci rivediamo e ci risentiamo fra 10 minuti. Grazie. Vedo che ci siamo quasi tutti, mi sembra che manchi Donato. Aspettiamo ancora un minuto, eccolo lì che sta arrivando. La Francesca, non so se era tanto stanca, non so come sarà. Ah, da lì che è arrivata, benissimo, allora ci siamo tutti. All'inizio non mi sono dimenticata di dirvi qual è il libro da cui ho tratto la lettura che faremo adesso. È lo stesso libro dell'altra volta, cioè Conversazioni con il Dalai Lama, le emozioni che fanno guarire, a cura di Daniel Goleman. Ho voluto leggere con voi un'altra parte perché l'ultima volta Riccardo mi ha fatto osservare che quello che io avevo detto, cioè avevo parlato della consapevolezza, dell'autoguarigione del corpo e via dicendo, era un po' restrittivo ed aveva ragione. Quindi ho pensato di aggiungere qualcosa di più, direi forse vicino al nostro buddismo, cioè il discorso della compassione. In effetti, chi pratica il buddismo si sente a volte nel mondo occidentale un po' fuori, non dico fuori posto, ma in un mondo un po' estraneo, perché noi ragioniamo in un modo e gli altri ragionano in un altro, bisogna cercare in qualche modo di convivere, però c'è sempre a volte questa sensazione di estraneità. Invece, dal momento in cui partiamo coltivando la compassione, piano piano ci avviciniamo anche agli altri. E questo discorso sulla compassione è stato fatto da Dalai Lama. E vi confesso anche che mi è un'altra cosa che mi è piaciuta molto in questo libro, è il fatto che cioè cerca proprio di avvicinare tutte le persone fra di loro. E soprattutto di diciamo, aiutare le persone che sono nel mondo occidentale a convivere con la testa del buddista e anche con però insomma, convivere anche con gli altri che vivono in maniera diversa. e in particolare molto bella è l'unione, il rapporto fra scienza e buddismo. Parte quello che ha fatto questo, cioè che ha raccolto tutte le testimonianze, che è Dan Goleman, sul tema coltivare la compassione. La compassione e l'empatia sono state escluse dalla preparazione medica, anche se sarebbero qualità preziose per medici e pazienti. Alcuni di noi stanno cercando di ridefinire in questo senso i programmi di medicina. Vorremmo sapere se lei, si rivolge al Dalai Lama, ha qualche considerazione da fare o qualche metodo da proporre per realizzare il nostro obiettivo, questo obiettivo. Il buddismo, risponde il Dalai Lama, il buddismo classifica la medicina come uno dei cinque campi di conoscenza rivolti alla insieme a tecnologia, logica e conoscenza interiore, operare l'efficacia di una cura, del suo altruismo. Dottore, come un grande medico, con vasta esperienza e conoscenza, ma esprimevano riserve sul suo carattere. Del resto i pazienti si lamentano spesso, non è così? E risponde John Kabat-Zinn, in Occidente capita la stessa cosa. La compassione e l'altruismo, riparte il Dalai Lama, la compassione e l'altruismo sono qualità che devono provenire dal nostro io più profondo, sebbene dipendano anche da fattori ambientali. È certamente di grande aiuto dare vita a nuove iniziative, come state facendo voi nel vostro ambito. Se altre persone intraprenderanno iniziative simili e queste si radicheranno, l'impatto sarà certamente maggiore. È molto importante il tipo di attitudine e di prospettiva che si assume verso la vita. Penso che sia fondamentale educare i bambini fin dalla prima infanzia ai valori della compassione, della bontà, dell'altruismo. Sarebbe bello che venissero inseriti nei programmi scolastici. Risponde John Kabat-Zinn. In America ci sono molte persone che praticano la meditazione, mancano però i modelli di riferimento. In qualche ambito, nelle scuole per esempio, ci si trova di fronte a un evento nuovo, non chiaramente codificato, quindi di difficile gestione. Il rischio è di trasmetterla in modo scorretto. Lei incoraggerebbe le persone a muoversi in questa direzione anche nei luoghi di lavoro? Non è necessario avvento proprio mentre esploriamo i nostri paradigmi. Riparte Don Goleman. Lei ha detto che uno dei modi per realizzare l'armoniosa consiste nel creare un ambiente compassionevole.
Matilde, scusa.
Quale può essere in una facoltà di medicina? Esistono alcuni. Dimmi.
Matilde, io almeno sento malissimo, non so se puoi spostarti un poco perché la connessione è molto disturbata.
Ai a me.
Grazie.
Sì, ho capito, è che non saprei dove spostarmi, provo. Scusate, adesso mi sentite?
Sì.
Beh, allora riprendo il libro per leggere. Allora io partirei sempre sul discorso della compassione con quello che ha detto il Dalai Lama. Credo che la solidarietà sia alla base della natura dell'uomo. Senza questa non ci può essere soddisfazione o felicità, sia individuale sia collettiva. Nelle mie riflessioni quotidiane considero sempre l'ambiente e la comunità. Tecnici, scienziati, dottori, avvocati, politici, perfino militari e religiosi, sono tutti membri della comunità umana. Sono tutti esseri umani e ogni singola professione è importante per lo sviluppo dell'umanità stessa. Il principio di partenza è che ogni cosa deve essere fatta per il bene dell'umanità. Ognuna delle attività sopra elencate trova la sua motivazione nell'essere utile alla propria comunità. La comunità più semplice è la famiglia e ognuno di noi vuole essere di beneficio alla propria. Alla radice di tutto c'è l'altruismo. Tutte le attività umane partono da una motivazione e tutte sono concepite per essere utili alla società. D'altra parte, la condizione naturale dell'uomo, la sua qualità peculiare, è la solidarietà. Questa, credo, è la chiave di tutto. È possibile sviluppare e promuovere questa qualità perché la natura umana è naturalmente compassionevole. Certo, come ho già detto, anche la rabbia, l'odio e altri sentimenti negativi fanno parte della mente umana. Tuttavia, la forza dominante resta la compassione. Il concepimento ha luogo quando un uomo e una donna si incontrano spinti da un amore sincero. Questo significa che si rispettano, che si prendono cura l'uno dell'altro, che condividono le responsabilità. Non ha niente a che vedere con le relazioni puramente sessuali di cui abbiamo parlato precedentemente. Non parlerei di amore per questi casi, ma di un'ossessione, forse di uno sfrenato desiderio di piacere fino a se stesso. Una sessualità appagante e naturale penso che debba invece includere anche un senso di responsabilità per se stessi e per l'altra persona. Ed è solo così che la vita può nascere. I mesi della permanenza del nuovo essere nel ventre della madre sono estremamente delicati per lo sviluppo del bambino. La visione della vita gli viene trasmessa dagli stati d'animo materni. Una mamma serena avrà quindi una benefica e determinante influenza sulla vita futura del bambino. Secondo molti medici, inoltre, nelle settimane immediatamente successive al parto, il contatto fisico con la mamma è di vitale importanza per lo sviluppo armonico del bambino. Credo fermamente che la madre sia il nostro primo maestro di compassione, solidarietà e amore. Non considero quindi la compassione come virtù appartenente alla religione, ma come un patrimonio comune, inscritto nei nostri geni sin dalla nascita. Un simbolo universale di compassione è il latte materno. Senza il latte materno non possiamo sopravvivere. Perciò il primo atto del bambino è succhiare il latte della mamma, realizzando una vicinanza e una fusione senza uguali. Sicuramente allora siamo troppo piccoli per capire cosa sia l'amore, la compassione. Ma succhiando il seno materno sperimentiamo cosa significhi la vera unione armonica con quello che per noi in quel momento è il mondo. D'altra parte può accadere che il latte non fluisca come dovrebbe se la madre non condivide questo senso di unione totale con il bambino. In conclusione, credo quindi che il latte materno sia il vero simbolo della compassione e della solidarietà con tutti gli esseri umani. Abbiamo anche discusso di come la malattia sia influenzata dagli stati mentali e persino dal rapporto che il paziente intrattiene con il medico. Nella mia esperienza trovo che quando vado da un medico preferisco che sorrida. Il suo sorriso ha su di me un effetto molto rassicurante. Un dottore può essere bravissimo, un vero professionista, ma se non fa sorridere, ma se non sa sorridere, mi fa sentire a disagio. Se invece ha un sorriso sincero e al contempo una grande professionalità, mi sento in buone mani e tutto va meglio. Così è la natura umana. Nell'ultimo giorno della nostra vita non ha molta importanza se abbiamo amici o no. Presto li dovremo lasciare. Ciò nonostante, se c'è un amico fidato accanto a noi, potremo affrontare perfino la morte con uno stato d'animo più sereno e fiducioso. Penso quindi che la vita umana sia fondata sull'amore e il rispetto. La mia preoccupazione principale è cercare di spiegare la natura umana senza ricorrere ai sistemi religiosi. La situazione economica mondiale, i problemi che riguardano l'ambiente e la sovrappopolazione sono moniti, ci ricordano che dobbiamo essere individui onesti, che credono nei valori umani e in una valida cooperazione fra i popoli. Negli ultimi giorni abbiamo parlato molto di cellule. Questo pianeta è come un corpo umano e ognuno di noi ne è una piccolissima parte. Senza coordinazione e collaborazione fra ogni parte, anche la più piccola, nessun corpo umano può essere sano, forte, ma soprattutto vivo. Allo stesso modo, il nostro pianeta corpo umano ha bisogno di ogni sua piccola parte, di ogni sua cellula individuo. Abbiamo anche visto che talvolta alcune cellule possono essere molto pericolose e attaccare il corpo dal suo interno, ma fidiamo nelle altre cellule per una salvezza definitiva. Questa è la realtà, non un problema metafisico. Le scoperte scientifiche e il progresso dipendono da molteplici fattori economici, politici, sociali. Le decisioni in ambito scientifico non sono prese indipendentemente da tali fattori. Quando gli esperti occidentali si specializzano eccessivamente, la loro area di ricerca diventa troppo ristretta. Se siamo completamente assorbiti da un argomento troppo limitato, nel tempo possono verificarsi alcuni problemi. Una volta completata una ricerca, potrebbe portare a esiti mortali e distruttivi, ma noi non ce ne renderemmo neppure conto perché troppo preoccupati dal particolare. Perderemmo la visione d'insieme. Pensate alla bomba ai neutroni, che uccide le persone ma lascia intatte le case e gli oggetti. A guerra finita, altre persone potrebbero stabilirsi in queste case. Al contrario, altre armi comportano, oltre all'uccisione di migliaia di persone, anche grandi distruzioni. Bisogna affrontare anche la ricostruzione. Da questo punto di vista, per assurdo, la bomba ai neutroni è migliore, ma sarebbe ancora meglio se potessimo costruire armi intelligenti che andassero a colpire solo i generali e tutti i politicanti. Penso che sarebbe l'ideale, senza alcun rischio per gli innocenti. Le armi ucciderebbero solo i veri responsabili. Vedete, se guardiamo la cosa da una sola angolazione, queste armi terribili possono essere considerate grandi conquiste, ma siccome comportano sofferenza, distruzione e morte, le classifichiamo come negative. Ancora una volta entriamo nella sfera dei sentimenti umani. Queste sono le mie convinzioni e il mio atteggiamento verso questi problemi. Tutti gli individui, siano essi scienziati, maestri di meditazione, comunisti, atei, non ha alcuna importanza. Sono esseri umani, tutti membri della comunità umana. Tutti condividono la responsabilità di ciò che accadrà al nostro pianeta. Non parliamo di un principio religioso, parliamo di interesse personale. Non agiamo per Dio, per Buddha, per qualche altro pianeta, ma per noi stessi, per la nostra salvezza e sopravvivenza. È nel nostro interesse ed è molto importante acquisire questa consapevolezza di un progetto comune. Non so come questo concetto possa essere applicato al campo scientifico della medicina. Questo è comunque il principio di base per cui per ogni disciplina, scientifica o meno. A volte porto alle persone questo esempio. Le dita di una mano sono tutte molto utili, possono lavorare anche da sole, ma senza il palmo che le tiene unite non possono più funzionare, per potenti e forti che siano. Allo stesso modo la medicina, la religione, la ricerca scientifica possono ritenersi inutili, talvolta persino distruttive, se viene a mancare ciò che dovrebbe tenerle insieme, dare a loro un ordinamento comune, cioè l'umanità. Credo che alla base di tutto ci debbano essere l'amore, la compassione, il rispetto, la solidarietà. Solo allora tutte le attività umane potranno diventare costruttive e cooperare per un unico scopo, la felicità di tutti gli individui. Con questo la lettura è finita. Lascio quindi spazio alla discussione, ai commenti, alla partecipazione di tutti voi. Mi spiace, forse siamo andati un po' avanti, ma un po' di tempo per la partecipazione, 35 minuti ci sono. Grazie.